Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
C'è un ufficio elegante all'ultimo piano di un palazzo del centro storico di Milano. Mobili eleganti, quadri d'epoca, sculture e suppellettili dal valore inestimabile. È la sede centrale di una società solo apparentemente pulita. Dietro al volto di prestanome dai colletti bianchi si nasconde una delle molte società che ricicla il denaro sporco della criminalità organizzata. È una delle lavanderie della mafia.
Piovre dai mille tentacoli estendono gli affari ben fuori dai loro territori. Non solo in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania. La criminalità organizzata è radicata nelle regioni più tranquille, dove il benessere sociale risulta tra i più elevati. Come Milano e la sua provincia. Appalti, traffico di stupefacenti, usura, prostituzione, traffico di esseri umani, bische, scommesse clandestine. Soprattutto un fiume di denaro sporco da riciclare utilizzando meccanismi collaudati almeno dagli anni 50. Società pulite, inserite nell'economia sana del paese.
Nell'Interland milanese ci sono villette a due piani con targhe sui campanelli che portano i cognomi delle famiglie più titolate della geografia mafiosa. Trezzano sul Naviglio, Buccinasco, Corsico, Rozzano.
Nel capoluogo lombardo si concentra la parte consistente del prodotto interno lordo italiano. Le infiltrazioni partono poco dopo la ricostruzione e poco prima del boom economico. Negli anni 50, all'ombra della Madonnina, giunge il braccio destro di Lucky Luciano. A Milano viene arrestato Luciano Liggio, capo di Cosa Nostra. In Lombardia, la mafia tenta la carta dei sequestri di persona. Sperimenta nuove alleanze nel traffico degli stupefacenti, prende contatti con la politica e si assicura appalti pagando mazzette.
La criminalità organizzata si insedia a Milano fin dal primo dopoguerra. La racconta per Giallo e Nero lo scrittore, giallista e giornalista Piero Colaprico.
Nel 1958 arriva a Milano Giuseppe Doto, detto Gio Adonis, e considerato il precursore della mafia a Milano. Era il braccio destro di Lucky Luciano. È il febbraio 58, ripeto, gli Stati Uniti avevano cacciato via un po' di indesiderabili, tra questi questo signore che arriva a Milano. E si piazza in pieno centro, in via Albricci, aprirà una catena di supermercati, un immobiliare, e terrà a casa sua una ragazza giovanissima, scappata di casa, una diciassettenne, che poi finirà come valletta nelle bische di Angelo e Paminonda, detto il Tebano, che siamo quindi negli anni Ottanta. Attraverso la vita anche di questa ragazza si può leggere tante robe di quelle che sono successe a Milano, perché l'infiltrazione è una cosa lunga. Un'altra data molto importante è 1974, viene arrestato Luciano Liggio a Milano, è il primo arresto di un grande boss di Cosa Nostra lontano dalla Sicilia, primo e unico nella storia, venne salutato con grande interesse da parte dei parlamentari più avvertiti. Alcuni che inneggiarono poi morirono, e comunque anche questo è un indizio estremamente importante, perché in pieni anni 70 si arriva a Liggio a Milano attraverso un'indagine sui sequestri di persona e precisamente sul sequestro di Rossi di Montelera, l'ex proprietario della Martina e Rossi, che venne rapito in Piemonte e poi venne fuori in una cascina in Lombardia. Alla fine degli anni Ottanta è inquietante semplicemente per un fatto, perché in quella stagione, diciamo in un'epoca pre-Tangentopoli, si sapeva che si pagavano le mazzette, cioè correva questa voce, però non c'era la minima prova. Ogni volta che veniva arrestato qualche politico, questo politico negava, diceva che non era vero, comunque si teneva comunque le responsabilità senza investire altri dei partiti di appartenenza. Il sistema quindi reggeva molto su questa omertà. Venne fuori, era stata appena fatta una legge sulle microspie, e l'allora capitano ultimo, quello che poi arresterà Totò Riina a Palermo, si faceva le ossa a Milano e piazzò una microspia nel cantiere, in un cantiere alle porte di Milano, e sentì alcuni di questi presunti mafiosi dire: abbiamo pagato per avere il via libera dall'assessorato, ho un contatto con il sindaco, questo, quello, eccetera. Alcune cose erano millanterie, ma altre robe vennero trovate come vere, e comunque era la primissima volta che la mafia arrivava a Milano, pagava le tangenti e entrava nell'edilizia. Cioè, questo era già successo ovviamente negli anni 60, negli anni 70, ma era la prima volta che questa roba veniva documentata attraverso una microspia dei carabinieri. È stata un'inchiesta che ha fatto epoca, ha fatto traballare una giunta e ha aperto poi la via alla stagione di Tangentopoli. È stata una specie di preistoria di Tangentopoli.
Questa dunque è la storia. Compiamo un passo indietro, seguendo le linee tracciate da Piero Colaprico.
Il boss Giuseppe Doto, più conosciuto come Joe Adonis, è uno dei primi mafiosi a insediarsi a Milano. Doto è cresciuto alla scuola di Don Vito Genovese in America durante il proibizionismo. Lucky Luciano esce di scena nel 1962. Doto prende la sua eredità. Bische, nightclub, estorsioni, traffico di stupefacenti e preziosi.
Mentre la mafia si insedia a Milano, balzano alle cronache cittadine le imprese di giovani criminali.
25 settembre 1967. La banda di Pietro Cavallero e Sante Notar Nicola ingaggia uno scontro a fuoco con la polizia. 5 morti, 21 feriti. È la Milano calibro 9, quella raccontata nel celebre film di Carlo Lizzani. Il 3 ottobre 1967 vengono catturati Cavallero e Notar Nicola. Saranno processati nel giugno 1968. Cavallero e Notar Nicola in carcere parlano di comunismo e rivoluzione.
E queste sono le testimonianze di quello che accade il 25 settembre 1967.
Vedo una 1100 scura che va sulle rotaie del tram. Tutto un tratto vedo la 2006 Alfa e un'altra Giulia dietro. La 2006
la polizia.
La polizia, sì. Ad un tratto i banditi si lateralmente tirano fuori due pistole e sparano all'impazzata.
E ho visto appunto in un certo momento tutto il mitra fuori della macchina che sparava, allora mi sono abbassato e ho fatto tempo di sguaiarmela.
E poi mi è sorpassata prima la macchina dei ladri, prima che arrivasse la polizia, è arrivato questo colpo qui.
Guardi, mi trovavo dentro quel caffè là, ho sentito questa sparatoria e sono corso fuori subito. Le macchine stavano passando ma non le ho intraviste. Ho soccorso il ragazzo lì, ma ho visto che non c'era niente da fare. L'ho assistito finché è arrivato l'auto Letiga, ha preso un colpo alla testa.
Siamo negli anni 70. Cambiano gli interessi criminali. Cavalli, bische clandestine, rapine e soprattutto un fiume di droga.
Nel 1970 Milano è ormai una base operativa dei siciliani. A giugno si tiene un'importante riunione con Gerlando Alberti, Giuseppe Calderone, Tommaso Buscetta, Gaetano Badalamenti, Totò Riina e Salvatore Cicchiteddu Greco. Nel corso degli anni 70 sono attivi in Lombardia Gerlando Alberti, Gaetano Carollo, i fratelli fidanzati. Nel 1972 arriva il boss dei boss Luciano Liggio. Tradito da un'intercettazione telefonica, Liggio viene arrestato il 16 maggio 1974 in via Ripamonti.
La mafia avvia la stagione dei sequestri di persona. Tra le sue vittime più illustri gli imprenditori Pietro Torielli e Luigi Rossi di Montelera. Come ricorda Achille Serra, ai tempi capo della squadra mobile di Milano, attuale prefetto di Roma.
Sequestri di persona che misero in ginocchio Milano. Furono gli anni delle grandi rapine, nessuno più andava in un ristorante, nessuno più andava al cinema. E furono gli anni dei bodyguard, gli anni in cui ciascun imprenditore non usciva di casa se non era con due guardie del corpo.
Nella metà degli anni 70 si registra l'avanzata delle cosche al nord, certamente favorita dall'invio al confino di quasi 400 uomini, che oltre ai sequestri si dedicarono alle rapine, al contrabbando di tabacchi, stupefacenti e pietre preziose e al fiorente mercato dell'edilizia, controllando il lavoro nero nei cantieri di Milano e dell'Interland.
La mafia trova dunque nel capoluogo milanese il luogo migliore e più sicuro per i loschi affari, come conferma Achille Serra.
Milano toccò con mano il fenomeno mafioso. Gerlando Alberti, Luciano Liggio, nascevano finanziarie come funghi in quegli anni, su cui si lavorò molto. Molte di queste risultarono legate a cosche mafiose. Ma quello che più colpì la gente negli anni 70 furono alcune bande locali, o quasi locali. Penso a Renato Vallanzasca.
È una criminalità che si scopre, si rende visibile, come afferma lo scrittore Piero Colaprico.
Innanzitutto era una Milano in cui il criminale ci teneva in qualche maniera o in qualche misura a essere riconosciuto. Esisteva un night che era il Marocco, era non lontano dall'Arcivescovado, e lì era facile incontrare malavitosi di un certo rango che si presentavano con magari la pelliccia di visone, perché a quell'epoca gli uomini mettevano la pelliccia, magari lasciavano sul marciapiede delle macchine grosse, la famosa Cadillac di Turatello o altre macchine, e gestivano i soldi all'inizio soprattutto delle bische piuttosto che della prostituzione eccetera, spendendolo e espandendo nella città. Quindi erano dei criminali che ci tenevano a mostrarsi, a dire: guardate, noi siamo questi, finché non ci beccate noi facciamo il nostro. Voi poliziotti, che è perché anche i poliziotti frequentavano gli stessi night, si vedevano la sera, esisteva una specie di zona franca dopo una certa ora, se voi riuscite ad avere le prove per prenderci, prendeteci, altrimenti siamo tutti qui sulla stessa piazza.
Giallo e Nero torna tra poco con Milano Italia.